Signore e signori, buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Daily On Air, The Sound of the V, qui dalle frequenze di Radio Atlanta Milano. Al microfono Davide, al mio fianco c'è sempre Silvia. Buongiorno Silvia.
Buongiorno Davide e buongiorno a tutti.
E Mauro Magnitosi in regia. E anche quest'anno è arrivato il momento del Black Friday, il venerdì dell'occasione delle compere anche in vista del Natale. Una delle motivazioni che spingono gli italiani ad approfittare degli sconti di fine novembre è proprio la possibilità di acquistare a un prezzo giudicato più conveniente. Più o meno un consumatore su due è intenzionato a comprare qualcosa, tuttavia secondo l'osservatorio Findomestic il 25% di coloro che compreranno spenderà meno dell'anno scorso. E per un 70% e oltre gli italiani che dichiarano di voler sfruttare il Black Friday per comprare regali natalizi. Sempre Findomestic segnala che il 27% del suo campione afferma di voler disertare il rito dei doni. Così, polemica. Il paese è preoccupato, in primo luogo per il caro prezzi nonostante l'inflazione sia sotto controllo. Altra grosso timore è il calo del potere d'acquisto. Familiare e solo dopo vengono i temi globali come cambiamento climatico, non compro niente perché c'è troppo freddo, troppo caldo e anche le guerre in corso. E soprattutto oltre 4 persone su 10 hanno la percezione di una situazione economica familiare problematica che ovviamente influisce sulla propensione al consumo. Oggi è un buon momento per comprare solo per il 26% del campione. Basta secondo te? Per il mercato?
Vedremo poi il consuntivo. Anche per questo, ma non solo per questo, il fascino del Black Friday è un po' appannato. Adesso passiamo alle analisi di SVG che dicono che i fan di questo appuntamento sono in calo. Nel 2021 erano il 50% dei consumatori ovviamente intervistati. Adesso sono il 43%. In più, il 33% degli italiani ammette di aver fatto acquisti inutili. In più ci sono i detrattori. Il 53% esprime opinioni negative, per esempio che il Black Friday è puro consumismo che spinge ad acquisti non necessari, oppure che gli affari in realtà non sono tali e che favorisce le grandi aziende e non i piccoli commercianti. Le opinioni positive sul Black Friday sono meno numerose, solo il 43%. E poi c'è anche da dire che gli italiani tradizionalisti in parte preferiscono i saldi dopo Natale. Stiamo parlando del 32% del campione Findomestic contro l'11% che appunto preferisce questo appuntamento di oggi, mentre per il 46% sono entrambi importanti.
Wow! Black Friday, quindi non mancate i vostri acquisti
o mancateli,
disertate l'albero di Natale, favorite finalmente la Befana. Ma Mauro Magnitosi, per cortesia, vai con la Befana, che mi sembra un po' sottostimata negli ultimi 50 anni. Vabbè, lasciamo perdere queste facezie e parliamo di un grande protagonista della musica cantautorale. Stiamo parlando di Father Joe Misty, chitarrista e batterista statunitense. Lui in realtà è Josh Stillman, che ritorna con questo album dal titolo molto particolare, Mahashmashana, che è sanscrito. È sanscrito e vuol dire non andate a comprare il Black Friday. No, sto scherzando. Significa, è la parola che sancisce il luogo di una cremazione. Rispetto al precedente album del 2022, che era una sorta di rivisitazione della musica psichedelica, qua Father Joe Misty ritorna al suo pop rock orchestrale decisamente travolgente e intriso di anni 70 che gli è veramente consono. E quindi Father Joe Misty con Mahashmashana.
Her so far.
Delionaire, The Sound of ADV, oggi entra in un campo molto particolare, quello dello sviluppo di soluzioni avanzate di imaging digitale ispirate alla capacità visiva dell'occhio umano, quindi basate su piattaforme silicio e integrate con algoritmi di intelligenza artificiale. Occuparsi del tema è i2Drive, PME innovativa con sede a Carrara in Toscana, che affonda le sue radici in anni di ricerca nella sensoristica ottica, opera di un gruppo multidisciplinare di ricercatori. Ne parliamo con la fondatrice e CEO dell'azienda, Monica Vatteroni. Buongiorno Monica e benvenuta.
Grazie, buongiorno.
Monica, come nasce l'ispirazione dell'occhio umano nei vostri sensori di visione? Qual è stato il momento decisivo che vi ha spinto a trasformare la ricerca in un progetto realmente imprenditoriale? Poi scenderemo più nei particolari da questo punto di vista.
Sì, allora io lavoro da più di 20 anni nel mondo della visione, quindi nel mondo della sensoristica ottica, e l'occhio è sempre stato un po' un'ispirazione, perché comunque per quanto uno possa far bene una telecamera, l'occhio è sempre avanti. E in particolare per i2Drive noi abbiamo voluto riferirci all'occhio, in particolare alla sua flessibilità, la sua capacità di adattarsi alla luce e di dare informazioni anche in condizioni di alta variabilità di luce. Da qui è nato il progetto, la tecnologia che abbiamo sviluppato negli anni. Il momento decisivo nel trasformare questo progetto di ricerca in un progetto imprenditoriale è stato più o meno alla fine del 2020, quando da un lato abbiamo cominciato ad avere risultati significativi da un punto di vista tecnologico, dall'altro abbiamo visto una grande richiesta, soprattutto per quanto riguarda la navigazione autonoma, di dispositivi che fossero in grado appunto di gestire situazioni di alta variabilità di luce, come ad esempio la guida autonoma, sopra tutti, perché comunque è conosciuta da tutti.
Ecco, come vede l'integrazione tra hardware e algoritmi di intelligenza artificiale proprio nel settore dell'automotive?
Allora, sicuramente dovrà essere una crescita sinergica, perché comunque la visione è funzionale agli algoritmi, perché gli algoritmi prendono una decisione sulla base delle informazioni che ricevono dalle telecamere, dai sensori, se l'informazione non c'è, gli algoritmi falliscono. Quindi da un lato l'algoritmo deve fare la sua parte cercando di lavorare con quello che ha, ottimizzando quello che ha, dall'altro abbiamo bisogno di uno strumento che è il sensore di visione, che deve diventare sempre più performante e sempre più diciamo sicuro nel creare l'informazione per l'algoritmo di intelligenza artificiale.
Buongiorno, sono Silvia Antonini. Voi vi concentrate sul settore dell'automotive, ma immagino che le vostre soluzioni siano applicabili anche ad altri settori. Quali sono questi settori?
Allora, innanzitutto assolutamente, la nostra è una tecnologia trasversale, quindi potenzialmente applicabile a qualunque settore che necessita di visione. Dove creiamo valore? In tutte quelle applicazioni che soffrono di variabilità di luce. Questo è abbastanza immediato quando si pensa a una variazione della luce ambientale, quindi dicevo prima l'automotive, ma non solo. I droni, i mezzi autonomi, per esempio in agricoltura o di trasporto nel settore industriale, è meno immediato forse vederlo dove ci sono applicazioni che hanno a che fare con oggetti che vanno rilevati e che devono che hanno comunque un comportamento ottico diverso. Un esempio chiave è la logistica. È diverso se devo andare a inquadrare un pacco bianco riflettente o uno nero opaco. La telecamera si comporta in maniera completamente diversa e rischia appunto di non dare un'informazione giusta in un caso o nell'altro. Il nostro sensore riesce, adattandosi come fa l'occhio, a rispondere e a dare informazioni in entrambi i casi.
Ecco, mi risulta che recentemente abbiate avviato un round di finanziamento da 1,5 milioni di euro.
E sì, esatto.
Volevo capire quali sono i vostri, diciamo, obiettivi strategici, dove impiegherete questi denari, e tra l'altro anche mi risulta che abbiate delle prospettive internazionali, ce ne può parlare?
Sì, certo, assolutamente. Allora, e per quanto riguarda il round di finanziamento, abbiamo, diciamo, sostanzialmente evidenziamo di solito due obiettivi principali e fondamentali. Uno, lo sviluppo del nuovo sensore, perché abbiamo bisogno di fare un dispositivo che si adatti, che si performi in maniera adeguata ai settori applicativi che vogliamo andare ad affrontare. Il secondo è lo sviluppo del business. Noi investiremo tantissimo nella ricerca di un partner con cui poi andare in produzione, soprattutto per quanto riguarda i grossi mercati. Infatti la nostra sostanzialmente direzione sarà per due strade. Una, affrontare i mercati diciamo di nicchia direttamente, mentre mercati di massa li vogliamo appunto affrontare con un partner che andremo a cercare. Diciamo, questi quindi sono i due obiettivi principali per l'anno e mezzo che ci aspetta e per appunto investire questo 1,5 milioni di investimento. Per quanto riguarda le prospettive internazionali, assolutamente per noi è chiave il mercato americano. Siamo facilitati molto, perlomeno agevolati dalla presenza nella nostra, diciamo, nel nostro pool di investitori di Plug and Play, che come tutti sanno è uno dei più grossi acceleratori al mondo con headquarter in Silicon Valley. L'anno scorso abbiamo già partecipato grazie a loro a un summit internazionale proprio in Silicon Valley, quest'anno andremo al CIS a Las Vegas. L'idea è proprio di sviluppare la parte di collaborazioni, quindi diventare parte di questo sistema, ecosistema che è perfetto per noi perché è molto ricettivo da un punto di vista delle tecnologie e che viaggia molto velocemente come vogliamo andare.
Ecco, Silicon Valley, America, dimensione internazionale, ma com'è la Silicon Italy? Vi fidate? Siamo ben messi da questo punto di vista? C'è ricettività sul fronte tecnologico? Si può lavorare bene in Italia?
Allora, c'è tanta voglia di fare, nel senso che comunque c'è tanta voglia di recuperare un gap che è indiscutibile. Non possiamo sicuramente dire di essere al livello dell'America, è anche il motivo per cui comunque andiamo a buttare un occhio all'America. Se l'Italia fosse pronta probabilmente non ne avremmo bisogno. Però l'idea di fare c'è, ora recentemente è nata una nuova associazione, CPT, che vuole andare a incentivare il mondo dei semiconduttori in Italia, che oggi nel bene e nel male è un po' limitato alle grosse imprese, ST, Microelectronics soprattutto, ma si stanno creando un sacco di realtà di media piccola dimensione che vogliono andare a contribuire a questo sviluppo e a questa crescita dell'Italia, ma non solo dell'Italia, anche dell'Europa in questo settore.
E per fine, come pensate che la vostra esperienza possa, insomma, in qualche modo influenzare positivamente il settore tecnologico italiano?
Mi piacerebbe pensare che le persone, la gente prenda in generale la nostra esperienza come uno stimolo a fare e a capire che anche in Italia appunto si può fare semiconduttori. Siamo stati fortunati, abbiamo trovato chi ci ha creduto, in particolare i nostri investitori. Stiamo ricevendo un sacco di risposta anche da parte del mercato, molto interesse da parte del mercato, e questo appunto spero che sia di stimolo per fare, per continuare a provarci e a creare appunto un ecosistema che sia importante anche a livello nazionale e a livello Europa.
E allora Monica Vateroni, fondatrice e CEO di i2Drive, oggi ospite di Leonardo Sandova di qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano, e lunedì anche sulla prima pagina del nostro quotidiano di Linet. Non mancate. Grazie Monica e buon proseguimento di giornata e buon weekend.
Grazie a voi altrettanto.
Grazie, a presto.
Daily On Air, Sound of the Vic, qui dalle frequenze Radio Atlanta Milano con Silvia Davide e Mauro Magnitosi in regia. Vola verso la conclusione della settimana. Abbiamo ascoltato il nuovo album degli Opeth, The Last Will and Then Testament. Sono un gruppo originariamente di black metal, quindi imparentato con qualcosa di estremamente onirico,
sì,
stregonesco.
Infatti, quando ho visto che sarebbero andati in onda gli Opeth, ho detto: ma che strana scelta!
Ma se fossimo stati alla fine degli anni 90 non sarebbe stato possibile, perché sarebbe stato una sorta di grugnito. Invece poi progressivamente questi svedesi sono cambiati e, per dire, sono approdati piano piano a una forma di progressive molto più chiaro. Però erano talmente aficionados di certo tipo di progressive, soprattutto italiano, che nel 2014, tra il 2014 e il 2016, sono usciti dei dischi dove sembrava di ascoltare la PFM. Ho detto: ma state esagerando un pochettino, ma proprio molto romantici, molto. E invece adesso sono tornati un po' più aggressivi, però è sempre un ascolto vagamente intellettuale quello degli Opeth. Beh, comunque sia, siamo arrivati al momento dello sport, perché dobbiamo decretare che qualcosa sta cambiando sottilmente, ma neanche tanto silenziosamente, nel mondo della passione sportiva, tra coinvolgimento personale e livelli di reddito. E lo si è capito durante le ultime Olimpiadi francesi. Ossia la generazione Z, che non sembra, almeno soprattutto per esperienza personale, molto attratta dagli sport e dalla visione dello sport, invece sembra che si sia posizionata nel ruolo di consumatrice a tutti gli effetti. E quindi nel corso del 2025 comprendere le abitudini di visione e le preferenze di questa fascia demografica sarà fondamentale per i marchi che vogliono prosperare. Il tennis e gli sport motoristici stanno assistendo a una crescita sostanziale nel 2024 grazie a Yannick Sinner, grazie anche a Pecco Bagnaia, con un coinvolgimento online in aumento rispettivamente sul tennis del 51% e sugli sport motoristici del 38%. Inoltre la generazione Z sta dando visibilità a sport meno noti, come per esempio lo skateboard o la breakdance.
Che la breakdance? Certo, non c'erano le Olimpiadi.
Addirittura, io non so niente di questa cosa.
Sì, sì,
c'erano
sì.
Anche le Olimpiadi in breakdance. Poi il ciclismo, la pesca con esche artificiali,
sbaglio, sì,
portando a un aumento delle competizioni professionistiche per questi giochi, diciamo così, stilizzati. È anche fondamentale notare una cosa importante, cioè il ruolo svolto dagli e-sport, che sono diventati molto distintivi per la generazione Z. Si stima che infatti che il pubblico degli e-sport sia ora di circa 260 milioni di persone, con un aumento di oltre il 15% anno, con l'87% dei fan che investe in oggetti di scena e merchandising virtuali. E quindi le abitudini di consumo della generazione Z nei regni degli sport sono assolutamente sbalorditivi.
Ma mi preoccupa un po' questa cosa, perché penso allo sport agito, non solo visto, e agito dal vivo.
Pensa che, scusa,
però l'affinità per gli sport non esclude appunto gli sport tradizionali. Le analisi mostrano che il 51% e il 54% della Gen Z ritenga che il gioco e le esperienze virtuali possono arricchire il loro impegno sportivo. Ah, quindi allora tiro un sospiro di sollievo.
I videogiochi sono assolutamente educativi.
Non sorprende che appunto le leghe come Premier League e la NBA stiano appunto attingendo a questo mercato virtuale.
Yeah.
E poi c'è anche l'aspetto dei social media, che il 90% della Gen Z li utilizza per consumare contenuti sportivi. Privilegia i filmati di momenti salienti e le discussioni interattive con gli atleti. Insomma, è vero, i social permettono di avere un contatto che prima era molto difficile.
Però sempre meno diretta e sempre meno esperienze in lungo, nel senso 90 minuti di partita possono essere pesanti, per me no, e quindi i momenti salienti,
sì,
detti anche highlights.
Sì, gli highlights, è vero, i giovani amano queste pillole, no?
Mm-hmm.
Anche se il 71% della Gen Z preferisce gli eventi dal vivo, questa percentuale scende al 58% se confrontata con i millennial e le generazioni
ovviamente
più adulte. Per molti giovani tifosi, la gioia sta nel riunirsi con gli amici e fare la visione comune, no?
Yeah.
E per guardare le partite a casa, piuttosto che fare scommesse e far parte del pubblico dal vivo.
Bene.
La generazione Z è molto attratta anche dalle figure sportive emergenti piuttosto che dalle pop star tradizionali, che è un'inversione di tendenza rispetto a quando la fama si basava molto sul sensazionalismo. Ecco, integrare esperienza, creazione di contenuti e coinvolgimento della comunità attraverso il gaming può aumentare significativamente l'attrattiva del marketing sportivo per questo pubblico giovane. In sintesi, la generazione Z interagisce con lo sport in modo nuovo, si concentra sulle competizioni più innovative e supporta gli atleti che possiamo definire dinamici. Forse per catturare la fedeltà i marchi dovrebbero evidenziare sport di nicchia, effettivamente questa qua è una bella ricetta, arricchire le interazioni sociali e collaborare con atleti stimolanti per appunto guidare l'impegno verso un nuovo mondo, verso una nuova realtà, verso nuovi business. Evviva, evviva, carissima Silvia, carissimo Mauro Magnitosi, è il weekend che si apre di fronte a noi, dell'Ionair The Sound of ADV, qui dalle frequenze di Radio Atlanta, vi augura un buon fine settimana e vi rimanda a mercoledì prossimo. Ci sarai, ci saremo tutti. Mi raccomando, non mancate con i nostri, con le nostre riviste anche, Daily Media, Daily Net, Daily Magazine, il nostro sito e tutto quello che ci circonda, soprattutto la nostra simpatia e la nostra competenza. Comunque abbiamo una nuova proposta musicale e anche come è accaduto mercoledì chiudiamo con un brano strumentale, con un disco strumentale, questa volta non è jazz ma è più imparentato con certo post rock che si aggroviglia nel folk, ma è un folk mutante. Stiamo parlando di David Pajo, che è stato uno dei grandi esponenti del post rock, soprattutto perché è uno dei fondatori e chitarrista degli Slint. Ricordiamo Spiderland, considerato uno dei più grandi album di tutti i tempi, uscito nel 1991, per il sottoscritto no, ma non conto niente. E la, ogni tanto si fa chiamare Papa Ham e esce con questo Ballads of Harry Houdini, ballate di Harry Houdini. Questo è Bar Fighter, Papa Ham, ciao a tutti.